Buongiorno Murà, come stai?
Buongiorno a tutte e tutti, tutto ok qua, in Padania, un po' di pioggia, un po' di umidità, ma si sta bene qua a Torino.
Va benissimo. Allora, ti abbiamo disturbato stamattina perché nel corso della rassegna stampa abbiamo letto fra le altre cose il tuo articolo sul manifesto, insomma ci faceva piacere che tu ce lo illustrassi un pochino. Perché, diciamo, non in maniera abbastanza singolare, nel senso non troviamo poi una lettura di questo genere altrove, almeno con molta fatica, tu segnali la situazione di grande difficoltà che vive la Turchia al proprio interno, in particolare su due ambiti: la crisi economica che ormai insomma in cui ormai il paese vive da diversi mesi, ma anche la questione dei profughi e dei rifugiati siriani, che come sappiamo in Turchia sono tantissimi e la cui presenza, scrivi nel tuo articolo, sta provocando tensioni sempre più alte all'interno della popolazione turca. Ecco, ti lascerei subito la parola per raccontarci un po' queste due questioni, come la vedi in particolare.
Grazie. Sì, la politica interna, diciamo, le politiche a casa che porta avanti questa formazione politica e partitica che governa il paese da 20 anni sono state sempre legate direttamente, a volte molto strettamente, a volte meno, alle politiche che porta avanti a livello internazionale, e questo senz'altro ha una serie di legami legati sul passato del paese. La società turca è una società molto traumatizzata, che non ha fatto conti con il suo passato e vive in piena paranoia, dal sistema scolastico fino al linguaggio quotidiano dei media, politici, anche della gente, eccetera. C'è una paranoia in continuazione. Qual è la paranoia principale? Ovviamente è che tutti ce l'hanno con noi, no? Nel momento in cui c'è una piccola crescita, notevole crescita magari economica, tutti cercano di mettere il bastone tra le ruote. Quando c'è un po' di tranquillità, pace nel paese, tutti, in primis i nostri vicini, poi ovviamente direttamente il colpevole numero due, gli americani, puntano gli occhi su di noi e cercano di scombussolare la situazione, fare dei colpi di Stato e scombussolare il paese, no? E quindi Erdogan ha saputo molto bene utilizzare questo, ma molto probabilmente lui anche pensa così, no? E magari crescendo ha scoperto che non è proprio così sempre, però ha utilizzato molto bene questo. Dunque nella politica interna adesso si trova in una crisi elettorale pazzesca, cioè i sondaggi dell'altro ieri, che non sono sempre nei paesi mediterranei cose affidabili al 100%, però sono da prendere in considerazione in parte. I sondaggi l'altro giorno, l'ultimo uscito, li danno del 25-26%, il suo alleato Movimento Nazionalista arriva malapena del 7%, resta quasi sotto lo sbarramento elettorale. E quindi cosa succede? Scatta appunto questo meccanismo per rafforzare il suo elettorato, per convincere coloro che non lo voterebbero più. Lui utilizza una serie di meccanismi legati alla politica estera. E cosa sarebbe prima? Farsi valere, no? Questa finta mediazione tra Kiev e Mosca, per esempio, è una partita che gioca bene Erdogan, come ha giocato bene la partita dell'accordo dei rifugiati con l'Unione Europea in questi ultimi anni, no? Ci facciamo valere, portiamo a casa soldi, non vi preoccupate, per l'accoglienza dei siriani non spendiamo noi, loro che ci danno soldi, eccetera. Oppure quando minacciava l'Europa, vedete, io alzo il bastone, alzo la voce, loro scendono a compromesse e ci danno soldi, oppure firmano questo accordo più che altro all'altro, no? Piuttosto che all'altro. Il discorso di riallacciare i rapporti con la Grecia, con l'Israele, con i sauditi, con gli Emirati, oppure quando è diventato un paese importante nell'Afghanistan di oggi, dopo la ritirata degli americani. Quindi cerca di sempre guadagnare punti a livello internazionale e tornare a casa dicendo: vedete che avete un leader che si fa valere, vedete che risolve problemi, quando c'è bisogno trova soldi, quando c'è bisogno mantiene la sicurezza nazionale. In effetti gli interventi militari oltre confine in Siria, al di là del profilo ultranazionalista e quasi razzista di Erdogan e della sua formazione politica, avevano questo profilo. Cioè, i 700-800 chilometri di confine, dall'altra parte ci sono questi che vogliono tirare sul confederalismo democratico, sono dei terroristi, comunisti, anarchici, quelle che minacciano la nostra sicurezza nazionale. Ovviamente un mondo di musicisti, calciatori, giornalisti che lo assecondano questo pensiero, e coloro che si oppongono alla guerra finiscono in galera, e quindi un palco libero per Erdogan, e porta a casa una vittoria, no? Una vittoria gloriosa. E guardate a caso che dal 2015 fino ad oggi gli interventi militari sono stati sempre in prossimità delle elezioni o del referendum, oppure sotto lo stato d'emergenza, dove lui alzava molto il bastone della repressione e cercava di rafforzare il suo elettorato fondamentalista nazionalista. Oggi si gioca con un altro profilo la stessa partita. Ci opponiamo all'entrata della Svezia e della Finlandia nella NATO perché sostengono terroristi. Addirittura nel Parlamento hanno pure dei terroristi, perché ospitano le loro manifestazioni, i loro cortei, non bastonano quando c'è la bandiera di Ocalan, del PKK, YPG, chiudono un occhio. Eccetto. E quindi noi che lottiamo contro i terroristi da 40 anni, dice Erdogan, ovviamente questi qua non li vogliamo. A quel punto è un messaggio senz'altro a livello internazionale ai suoi alleati per dire: sapete che non penso così, però dobbiamo trattare. Ma a casa il suo elettorato, oppure comunque coloro che pensano che non è così la partita ma devono assecondare Erdogan, sono felici, perché Erdogan si è fatto valere di nuovo. Ha di nuovo lottato contro gli oppressori, no? Nell'ultimo libro che ha scritto, per il quale ha speso un sacco di soldi anche per fare pubblicità nelle piazze principali degli Stati Uniti d'America, e parla di questo Erdogan. Lui si definisce come leader degli oppressi, no? In Africa, quando si incontra con i presidenti, parla di se stesso come colui che è arrivato con la nuova faccia rispetto al passato dell'Africa, no? L'Africa colonizzata, eccetera. E quindi a casa cerca di vincere una partita. Oggi vincere una partita attraverso gli elementi internazionali a casa per Erdogan è molto importante, per questo motivo, perché ai minimi storici. Questo risultato senz'altro è dovuto al fatto che sia ormai un leader molto vecchio. In tutti questi 20 anni avrà cambiato 20 volte ogni ministro, quindi non ne regge uno, dall'istruzione alla sanità, dagli interni agli esteri, dalla politica e dalla finanza fino all'economia, tutto, soprattutto quelle dell'economia, perché, come hai detto anche tu, c'è una profondissima crisi economica. Oggi l'Istat turco, quindi i dati ufficiali, pensa come sarebbero non ufficiali, uscito fuori che a marzo l'inflazione era salita al 75%. Cioè una cosa che in Italia abbiamo visto forse poco dopo la guerra, no?
Sì, sì.
E quindi la disoccupazione 25%, a volte 22, dicono 25%. È incredibile la disoccupazione, l'inflazione, c'è una crisi pazzesca negli affitti, Istanbul sta esplodendo, la gente non trova casa perché gli affitti sono saliti di brutto. All'inizio dell'anno accademico tanti studenti hanno dovuto fare settimane di manifestazioni e parecchi sono tornati a casa dei genitori perché hanno dovuto rinunciare all'università perché non trovavano casa in affitto a prezzi dignitosi, e i dormitori sono pochissimi, quelli statali intendo. E ovviamente in tutto questo, come succede anche in Italia, il colpevole è sempre l'immigrato, non soltanto ma anche, no? I siriani vivono in una condizione terribile in Turchia, la dispersione scolastica pazzesca, i bambini finiscono nei laboratori di produzione scarpe, tessili, c'è una prostituzione minorile incredibile, E poi sono pochissimi che hanno permesso il lavoro, quindi sono tutti lavoratori sfruttati senza diritti. E dunque cosa succede per i lavoratori autoctoni, diciamo così, utilizzando questo termine un po' brutto, e il siriano, quello che gli ruba il lavoro, un po' come l'ondata che era partita qua con il governo Bossi Fini Berlusconi, vi ricordate?
Un grande lavoro, classico, certo.
Esatto, ancora noi continuiamo a rubare il lavoro. Io in questo momento sto rubando il lavoro a un giornalista italiano, per esempio. E quindi questa roba qua è incredibile, soprattutto quando vedi veramente i siriani accettare prezzi incredibili. Il salario minimo garantito è stato appunto raddoppiato a gennaio per lottare contro l'inflazione, adesso svalutato di brutto anche quello, è di 5.250 lire, che fa malapena credo 250 euro. E il salario medio dei siriani, in diversi sondaggi si capisce che arriva malapena a 2.500 lire. Cioè loro sono disposti oppure obbligati a lavorare a metà di quelle che prendono i più sfruttati tra i cittadini turchi, no? Cioè, e quindi ovviamente di questo si è reso conto Erdogan e ha iniziato a parlare per la prima volta del rimpatrio volontario di 1 milione di siriani in Siria. Non aveva mai parlato di questo, anche perché nel momento in cui se avesse detto noi li mandiamo a casa loro, l'accordo firmato con l'Unione Europea sarebbe saltato, no?
Certo.
Perché l'accordo prevede l'accoglienza dei siriani sul territorio turco e in cambio di soldi, poi l'accordo prevede anche la realizzazione di 72 punti, ma di quello ormai non si parla più. E così, quindi per questo ancora torniamo alla geopolitica, perché questo è importante, perché come mandi 1 milione di siriani in un territorio occupato in parte da te, dai russi, dagli iraniani, dall'ISIS, dal progetto del confederalismo democratico e dal governo siriano, quindi c'è una instabilità e che cresce sempre di più nel nord della Siria. E a quel punto il tuo progetto senz'altro poco realizzabile, ma per realizzarlo devi ottenere delle cose, tipo creare una zona cuscinetto, no? Ne ha parlato sul manifesto l'altro giorno anche Alberto Negri. Di questo discorso io e lui parliamo da tanto tempo, purtroppo viene ignorato dai media italiani, ma Erdogan addirittura nel summit delle Nazioni Unite 3 anni fa si è presentato con la cartina sull'altare, proprio vedete qua io creo la zona cuscinetto, 5 nuovi distretti, costruisco qua 100.000 appartamenti, case indipendenti con giardino, possono fare l'orto, rimanderò qua 3 milioni di siriani. All'epoca non l'hanno assecondata, anche perché non era da assecondare, ma comunque bisogna tirare una freccia verso la direzione giusta. Nessuno all'interno della NATO e nell'Unione Europea ha avuto un progetto dignitoso per restituire una vita, la vita dignitosa ai siriani presenti in Turchia. E quindi in realtà questi siriani sono stati lasciati nelle mani di Erdogan e della sua formazione politica, e oggi tira fuori nella piena disperazione una soluzione che è la creazione di una zona cuscinetto nel nord della Siria, ovviamente nella zona che ha occupato lui, e rimpatrio di circa 1 milione di siriani, che secondo me non è un progetto realizzabile a tempo breve, e non parliamo della Convenzione Internazionale dei Diritti Umani, eccetera, eccetera. E per fare questo ha bisogno del lasciapassare della NATO, perché adesso la Russia conta sempre meno in Siria, il suo interlocutore storico è debole, e quindi molto probabilmente in Siria tornerà a farsi contare la NATO, e Erdogan sa che con la NATO deve fare conto. Nel 2023 arrivano le elezioni, deve arrivare le elezioni senz'altro dicendo ho risolto il problema dei siriani, quindi in teoria ho risolto anche il problema legato alla crisi economica, ha firmato nuovi accordi con i sauditi, Emirati, Israele, eccetera, probabilmente arriveranno soldi sotto banco, e petrolio e gas a prezzo basso, eccetera, e troverà probabilmente con gli scudi fiscali oppure con altri suoi loschi lavori altri soldi non tracciabili, e quindi inietterà del denaro nel mercato ma anche nel sistema dell'assistenzialismo, porterà il paese con un piccolo miglioramento psicologico, soprattutto non economico, verso le elezioni, che ovviamente punta di vincere. Questa è, posso dire, posso dilungarmi e parlare ancora per 3 ore, però questo posso dire che è un po' il quadro.
Immagino. Senti una cosa, per farci capire anche a noi, diciamo, che non abbiamo questa capacità di analisi, ovviamente, vista la Turchia attuale, il suo sistema politico, il suo sistema amministrativo, è realistico pensare che alle elezioni del prossimo anno possa sorgere un'alternativa a Erdogan, e con tutte le difficoltà del caso, oppure si tratta in ogni caso di elezioni che in realtà di democratico hanno poco? Ecco, diciamo, ci siamo appassionati a cercare di capire i regimi come quello di Erdogan come possano essere classificati, che percentuali di democraticità ci sia al loro interno. Ecco, quello che ti chiedo, hanno un senso ancora queste elezioni in un paese come la Turchia o no? E se ce l'hanno, in che misura ce le hanno?
Allora, se diamo per scontato che le elezioni si svolgeranno regolarmente,
sì, che anche prima, questo diciamo non è detto, certo.
Esatto, abbiamo visto in passato che ci sono stati dei grandi loschi, soprattutto nel referendum costituzionale del 2017. Diciamo che si svolgeranno regolarmente e non ci saranno delle irregolarità, ma soprattutto non ci saranno momenti di caos prima e durante le elezioni. Di questo la società teme molto, tantissimo. E si parla delle forze paramilitari che ha preparato Erdogan, in prima linea vengono fuori i nomi delle aziende private stile Wagner, no? Che hanno appunto il potere e il permesso di addestrare persone all'estero, si chiama per esempio Sadat, l'azienda più famosa che è posseduta da un ex militare alto ufficiale espulso dall'esercito per i suoi pensieri fondamentalisti, poi è stato nominato come consulente di Erdogan per qualche anno. Quindi si teme anche di un momento di caos che Erdogan o lui oppure indirettamente potrebbe qualcun altro comunque scatenare poco prima oppure durante le elezioni, e questi sono ovviamente momenti che non permettono lo svolgimento regolare e sano delle elezioni. Diciamo che non succederà tutto questo. La sconfitta di Erdogan dipende, a mio parere, molto dall'eventuale unità delle opposizioni. Adesso, come è successo in Ungheria, cioè sono 6 partiti che si stanno vedendo, si stanno incontrando sempre più regolarmente, una volta al mese, firmano degli accordi, hanno tirato fuori una nuova proposta di costituzione, perché ancora in Turchia, non so se lo sanno tutti, ma è in atto la costituzione del colpo di Stato del 1980, una costituzione ultrafascista scritta dai militari golpisti. E Erdogan in 20 anni di sua carriera non l'ha messa quasi minimamente in discussione, ma soprattutto non l'ha portata al referendum, cioè non l'ha cambiata. E quindi se le opposizioni sono compatte, 6 partiti, giusto per chiarire, 3 di questi insieme arrivano malappena al 4%, 2 di questi valgono molto, che insieme farebbero 30-35%, quindi 6 compatti, uniti, se si presentano senza conflitti interni, senza scissioni, possono al pelo sconfiggere Erdogan. Ma qua ovviamente c'è un attore che conta tantissimo ed è non è dentro questa coalizione dell'opposizione, è il Partito Democratico dei Popoli, il cosiddetto partito definito come filo curdo erroneamente dai media italiani, un partito di sinistra, un partito ombrello, nasce nel 2015 eccetera, che ha 2 ex copresidenti ancora in carcere, e quello lì conta molto probabilmente più di 10%, quindi porta a casa circa 80 parlamentari, e dove sta decide l'esito delle elezioni. Sta molto di più con le opposizioni che con Erdogan, però le opposizioni hanno delle difficoltà molto, alcuni partiti di questo gruppo composto da 6 partiti sono di destra abbastanza, una addirittura quasi ultranazionalista, e quindi nei confronti dell'inserimento dell'HDP hanno un po' di un bel po' di dubbi e anche rifiuto. Quindi queste dinamiche interne, in poche parole, se appunto vanno verso una direzione produttiva, verso una direzione costruttiva, Erdogan sarebbe tranquillamente sconfitto con una tornata elettorale che si svolgerà regolarmente.
E si svolgerà regolarmente? Diciamo, questa è una domanda che rimane
e poi anche evaso, quando ovviamente. Si svolgeranno, perché in teoria si svolgerebbero in primavera del 2023, ma si parla sempre di più, addirittura alcuni parlamentari hanno iniziato a dirlo dall'opposizione, che potrebbero essere anticipate nel mese di novembre, perché
di questo anno?
Esatto, del 2022, perché Erdogan a tutti i costi dovrebbe trovare un paio di vittorie all'estero e una mezza soluzione, ma soprattutto psicologica, per la questione dei siriani e la crisi economica quest'estate. Assolutamente. Questo vuol dire che Erdogan è molto ricattabile a livello internazionale adesso. Quindi, tornando al discorso elettorale, è molto importante, al di là del comportamento delle opposizioni, molto importante come si comporterà la famiglia della NATO e la famiglia dell'Unione Europea nei confronti di Erdogan. Vorranno tenere di nuovo un Erdogan che obbedisce, nonostante tutto, bastonato, ma comunque obbedisce, come ha fatto in questi ultimi 20 anni, oppure è arrivato il momento di dire no, basta, e abbiamo fatto una figura di merda colossale sostenendoti in questi ultimi 20 anni, a quel punto anche, diciamo, le forze straniere possono veramente determinare il futuro della carriera politica di Erdogan.
Benissimo. Murat, prima di lasciarci, una domanda, insomma, forse più di carattere generale. E prima hai parlato di un forte sentimento anti-americano, più in generale anti-occidentale, presente all'interno della società turca. Non tutta, insomma, ma sicuramente una parte importante, sì, specie questa idea di essere sempre in qualche modo una nazione negletta, una nazione che viene messa da parte, insomma. Una narrazione che conosciamo anche in altri luoghi del mondo sicuramente. Ecco, tutto questo come riesce poi a collegarsi al fatto che però la Turchia è da quasi ormai un secolo, potremmo dire, o poco meno, all'interno, come dire, del mondo strategico e delle alleanze occidentali, è il più importante esercito della NATO, ha enormi relazioni e anche tutto sommato possiamo dire ottimali sia con gli Stati Uniti sia con l'Unione Europea, in particolar modo con alcuni paesi. Non c'è, come dire, una discrasia fra questi due aspetti oppure no?
Guarda, secondo me è un discorso molto lungo senz'altro, però qua si parla della psicologia dei paesi colonizzati, verso un po' quasi come sindrome di Stoccolma praticamente. Verso il colonizzatore c'è un odio, ma si dipende molto dal colonizzatore. Il colonizzatore ha fatto un po' tutto in quel paese, no? E quindi c'è anche una sorta di gratitudine, ma anche dipendenza, no? Cioè, dagli aiuti Marshall fino alla difesa della Turchia contro l'invasione comunista, l'America ha fatto, tra virgolette, tantissimo per la Turchia. Per non parlare di come il progetto Gladio è stato messo in atto anche in Turchia, sempre nell'ambito di lotta contro il comunismo. Un paese che è stato sempre governato dai partiti di destra, un paese fortemente militarista, una cultura militarista fortemente nazionalista, ovviamente come prima paura ha sempre avuto la minaccia sovietica, che era lì attaccata. Dall'Armenia alla Georgia, dalla Bulgaria fino all'Ucraina, e la Turchia è stata accerchiata quasi dalla minaccia sovietica. E quindi per la popolazione che ha questo profilo politico-culturale, l'America lo sostegno dell'America nella lotta contro il comunismo, senz'altro sono state due cose molto importanti. Poi alcuni personaggi religiosi, politici, locali hanno molto lavorato a favore di questi progetti. Quindi in realtà è un paese che in qualche maniera molto grato alla NATO e alla presenza dell'America. E poi un paese nel Medio Oriente, diciamoci la verità, nel Medio Oriente ci vuole un attimo per finire in una guerra pazzesca, un attimo nelle mani di un dittatore, no? Come abbiamo visto dall'Iran alla Siria, dall'Iraq fino al Libano, eccetera. Cioè, quindi, quindi la Turchia ha sempre avuto la società turca ha avuto sempre questa enorme paura di finire in una situazione di guerra civile, e per cui il garante non succederà mai perché siamo dentro la NATO. Nel momento in cui succedesse una cosa del genere, gli americani verrebbero a salvarci. Quindi c'è una forte gratitudine, ma contemporaneamente gli americani sono quelli che anche nel momento in cui tu esci fuori dalla linea della NATO, sono quelli che ti bastonano, no? Sanzioni economiche, che ti scombussolano l'economia perché dipendi molto da loro. E poi ovviamente gli americani davanti al nostro naso hanno compiuto dei crimini atroci, la NATO in Iraq, e poi anche dall'altra parte in Afghanistan, sono magari in Europa sono paesi di cui si parla soltanto guardando i giornali, ma per chi vive in Turchia le guerre in Iraq, la guerra in Afghanistan sono state guerre quasi compiute a casa. Per cui l'americano, la NATO, rappresentano anche la paura, la violenza, i crimini contro umanità, no? Per cui c'è anche un anti-americanismo. E poi all'interno, senz'altro, delle sinistre, alcune sinistre turche, c'è ancora un forte sentimento anti-americanista. L'ultimo colpo di Stato del 1980, esattamente come quello cileno, senz'altro è stato un colpo di Stato organizzato dalla CIA, anche questo non ha aiutato molto all'immagine dell'America, della NATO, e poi anche all'interno di alcuni movimenti fondamentalisti c'è un americanismo, un amore per la NATO, sempre per via della paura del comunismo, ma c'è anche tanto di una posizione contro la NATO, un po' come il movimento fondamentalista iraniano. Quindi sono un paese che ha queste due facce, queste due anime che vivono oppure sono in conflitto spesso. La stessa cosa anche per l'Unione Europea, e per l'Unione Europea la spiegazione è un po' più facile perché la Turchia è fuori dalla porta dell'Unione Europea da più di 40 anni, nel mentre i paesi, tra virgolette, mi permetto di dire, sfigati come Romania, Bulgaria, eccetera, sono entrati così, noi no. E quindi nei confronti dell'Unione Europea c'è un po' di ostilità. E poi se le persone accendono la televisione e vedono in centro Milano, in centro Berlino, i partiti di destra ultranazionalisti che fanno delle manifestazioni contro la Turchia, contro l'entrata della Turchia nell'Unione Europea solo perché è un paese musulmano, senz'altro questo non trova degli apprezzamenti in Turchia, aiuta a far crescere questa ostilità nei confronti dell'Unione Europea, anche se il paese attende fuori dalle porte dell'Unione Europea da 40 anni.
E nel frattempo poi ci sono anche molti milioni di persone turche o di origine turca che nell'Unione Europea vivono da ormai da decenni.
Assolutamente.
Va bene, Murat, ti ringrazio moltissimo. Come sta andando il libro prima di chiudere questa chiacchierata?
Che carino, grazie. No, il libro è uscito, sta andando bene, sto facendo le spedizioni ogni giorno perché c'è stata fatta una campagna di crowdfunding, quindi i coproduttori stanno ricevendo i libri, escono le prime recensioni e poi io la settimana prossima parto con tour da Asti a Voghera, da Bologna a Alessandria, faccio un po' così al nord, un piccolo tour di 7-8 presentazioni, poi luglio dovrei costruire un po' di più nel resto dell'Italia, poi a settembre molto probabilmente si scende verso le Puglie.
Da queste parti mi pare di capire che non passi, ecco, fai solo la linea gotica e poi scendi giù all'estremo sud, bypassi Roma.
Per il momento sto lavorando, anche su Roma sto lavorando, e anche su Firenze, Siena, sulla Toscana, quindi questo luglio potrei essere anche lì, sto lavorando ancora.
Ci farai sapere. Comunque il libro, lo ricordiamo, si chiama 11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia, l'avevamo presentato ai tempi in cui era in corso il crowdfunding, il crowdfunding è andato bene per fortuna e quindi adesso è reperibile più o meno dovunque. Murat, grazie mille, un abbraccio, grazie, buon lavoro e a prestissimo. Ti salutiamo.
A presto, buon lavoro.
Ciao.
Buona giornata a tutte e a tutti.